Audio Jungle.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 19 aprile, sono le 8:08 e questa mattina siamo in collegamento con il gannetto Arnangelo.
Ciao. L'hai messa malissima, adesso voglio vedere come la risolvi e con chi altri.
E la dottoressa Barbara Balanzoni.
Salve.
Ciao Barbara.
C'è la Barbara che era così.
Io sto già lavorando.
Va bene, Barbara. Infatti non ci sarà il 1° maggio.
Come no?
Non so. L'evento avversivo, no?
Ma come no? Io ho detto di sì perché sapevo che c'eri te.
Non no, viene, spazio, viene. C'è lo spazio bimbi, ma non c'è lo spazio Lagotti imbizzarriti.
Cioè, si possono portare tutti i cagnolini, basta che siano addestrati.
Ah, cioè,
nel senso, basta che non molestino anche le altre persone, non portino in giro cose, però insomma c'è spazio per tutti.
Che non dicano a tutti, adottami la mia padrona, è pessima.
Un giorno fa settimana, io personalmente lavoro il 1° maggio.
Vabbè, faremo senza di te, mi dispiace.
Dovete essere forti.
Va bene, ho già pianto tutta la notte, dai. No, dai, cerca di farcela a parte gli scherzi, Barbara, perché insomma ci siamo tutti.
Dai, ti aspettiamo, Barbara.
Se alla mezzanotte dell'ultimo giorno d'aprile capisco che tanto sono 2 ore da qua, qualcosa in meno.
Allora, da parte. Io sono sicuro che ci sarai.
Ma se ci sono io, poi deve muoversi anche la Digos, quindi poverini.
Ma noi li aspettiamo, siamo preparati.
Lo so, però poi tutto... ci sono io, loro vengono con più motivazione.
Detta così suona malissimo.
Vengono più motivati, vengono con un'altra intention.
Va bene ragazzi, iniziamo con le notizie della giornata. Perché ci sono dei polli, delle galline intorno a noi? Perché è tornata l'aviaria, almeno secondo i giornali. Sono già provato un po' di anni fa, non è andato bene, mi ricordo che sono state buttate via non so quante centinaia di migliaia di dosi di vaccino, ovviamente pagate da noi contribuenti, ma questo è un particolare di poco conto. Prendiamo intanto la notizia della DN Cronos, ma tanti giornali ovviamente ne parlano. Aviaria, i timori dell'OMS preoccupa rischio contagio tra esseri umani. L'allarme di Jeremy Farrar, chief scientist dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La variante H5N1 dell'influenza aviaria è diventata una pandemia animale zoonotica globale. Il mese scorso mucche e capre si sono aggiunte all'elenco delle specie colpite. Un'evoluzione ritenuta dagli esperti sorprendente perché non si riteneva fossero suscettibili a questo tipo di influenza. E ora il rischio che questo virus possa propagarsi fino all'uomo resta una grande preoccupazione. E lo ha dichiarato appunto Jeremy Farrar dell'OMS. Ad oggi, però, non è stata registrata trasmissione interumana da uomo a uomo del virus. È la premessa, ma l'H5N1 ha avuto un tasso di mortalità estremamente alto tra le persone che sono state contagiate fino ad oggi. Questa è un'infezione influenzale iniziata prevalentemente nel pollame nelle anatre e si è diffusa efficacemente nel corso degli ultimi 1-2 anni fino a diventare una pandemia zoonotica animale globale. La grande preoccupazione, ovviamente, è che così facendo e infettando anatre e pollame, ma ora sempre più mammiferi, il virus evolva e sviluppi la capacità di infettare gli esseri umani. E poi, aspetto critico, sviluppi la capacità di passare attraverso una trasmissione da uomo a uomo, ha evidenziato Farrar. Le sue parole sono rimbalzate su diversi media internazionali. Intanto complimento a chi ha scritto questo articolo, perché non si capisce niente, ha fatto un sacco di errori, ma non importa. Iniziamo da Arnaldo, poi passiamo a Barbarella.
Allora, questo è il classico esempio di profezia autoavverante, cioè l'OMS ci lancia un allarme che però, sicuramente Barbara è molto più qualificata per parlare di queste cose, magari dico una stupidaggine, però ci hanno sempre detto che il cosiddetto salto di specie, cioè la possibilità che un virus animale, che quindi colpisce soltanto alcuni animali, faccia questo salto e passi all'essere umano, è un fatto estremamente raro. Oltretutto il passaggio poi tra uomo a uomo è un ulteriore salto, quindi si tratta di due fenomeni di fila assolutamente improbabili in teoria sulla base di quelle che sono le nostre conoscenze scientifiche, eppure ci dicono che sta per succedere. Perché ci dicono che sta per succedere? Per come la vedo io, perché stanno annunciando un programma. Noi abbiamo in tutto il mondo, in particolare in alcuni paesi, tra cui una volta l'Ucraina, una serie di biolaboratori in cui si fa questo, cioè si prendono i virus che non possono colpire l'essere umano, oppure i virus di malattie che colpiscono l'essere umano ma che sono sostanzialmente innocue, li si modifica questi virus e in teoria per ragioni scientifiche di sicurezza, per conoscere eccetera eccetera, in realtà li si modifica su una base di natura militare, cioè per farne armi. E questi laboratori sono presenti in tantissimi paesi, dovrebbero essere assolutamente vietati, nel senso che il pericolo è immensamente maggiore rispetto a quelli che sarebbero in teoria i benefici che loro raccontano, ma invece questi laboratori continuano ad esistere. E quando l'OMS fa queste dichiarazioni, dice attenzione, sta arrivando questo o quel virus, per come la vedo io fa riferimento a precisi studi, non a fatti diciamo ipotetici e improbabili, ma a esperimenti, a laboratori, a protocolli su cui stanno lavorando, e quindi ci annuncia un po' quelli che sono gli obiettivi che si stanno perseguendo, un po' come è successo con la guerra. Nel momento in cui hanno deciso di fare la guerra alla Russia, hanno iniziato una serie di azioni sapendo che questo avrebbe portato a una reazione, e hanno iniziato a dirci attenzione perché Putin ci vuole conquistare tutti, ci vuole invadere tutti quanti. E è chiaro che in un momento come questo, in cui c'è un malcontento sociale e dei cambiamenti velocissimi a livello di rapporti di forza internazionale, la preoccupazione maggiore del sistema è quella di tenere la popolazione sotto controllo, la popolazione occidentale, parlo. I metodi mi sembra che siano principalmente due. Il primo è quello della paura ambientale, che però non funziona. Io questa cosa la dico da tempo. Si sono tanto spesi per terrorizzare la gente sul riscaldamento climatico, ma non funziona perché nessuno compra le auto elettriche, nessuno fa, a parte insomma una piccolissima minoranza, la gente non ha paura di morire affogata perché si sono squagliati i poli, i ghiacci dei poli. L'altro elemento molto più efficace è la paura di una malattia che porti a ricoveri, a morti, a sofferenze, eccetera. Questa è indispensabile, utilissima per poter rinchiudere la gente in casa, per poter evitare proteste, per poter evitare in alcuni casi addirittura il voto. Noi tra poco avremo le elezioni europee che saranno per i partiti del sistema un bagno di sangue, se non altro per il livello di astensione. E un bel virus come quello che ci hanno raccontato qualche anno fa consente al potere di fare tutta una serie di cose che altrimenti non potrebbe fare, e in questo momento ne hanno un gran bisogno, secondo me. Quindi l'OMS parla di qualcosa su cui stanno investendo molto, secondo me, anche a livello appunto di narrazione, perché ricominciano. In realtà non hanno mai smesso, perché c'è stato quello delle scimmie, quello. Poi non è successo nulla. Però questa pressione costante su questi virus misteriosi che arrivano dalle scimmie, dai pipistrelli, dalle papere, dai pangolini, eccetera, non l'hanno mai abbandonata. E è chiaro che dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere reattivi, dobbiamo cercare in tutti i modi di rompergli le uova nel paniere, trattandosi di galline e pollame vario.
No, ma il bello è che ho appena preso tre galline ed esce il virus dell'aviaria. Guardate che coincidenza. Allora, Barbara, mi hai girato delle
Le
notizie che
news
adesso
che
mostro.
riguardavano, allora, torna l'influenza aviaria in Lombardia, era il 3 novembre 2022, poi avevamo l'aviaria, puntare sul vaccino il 1 marzo 2023, poi abbiamo il Giappone, tornare in incubo agraria, aviaria, 25 novembre 2023. E 28 novembre 2016 torna l'aviaria, punto interrogativo, 190.000 anatre abbattute in Olanda. Quindi viene da pensare che a ogni annuncio qualche pollaio perde le piume, nel senso che ti ammazzano i polli, le anatre e quant'altro a seconda del pennuto di cui ci si vuole liberare. E abbiamo già visto il gaiolo delle scimmie. Abbiamo visto la dengue, abbiamo visto non so che era, Crocre, che era l'ultima variante, figlia di Zeus e cugina di Artemide, nell'organigramma, nell'albero genealogico di questo inverno, cioè quello che doveva arrivare per sterminarci. Ma soprattutto quello che concordo con Arnangelo, cioè il momento in cui tu inizi a parlare troppo vuol dire che stai lavorando tu, uomo di merda, e sulla programmazione di questa ulteriore chimera che comunque lascerà tracce biologiche del fatto di essere una chimera, perché come le tette rifatte si vedono, così si vedono anche i virus rifatti o creati proprio ex novo. Pertanto, la parola tette, tutti gli uomini che stavano facendo altro captano con l'antenna, sparta, e ridono. E quindi, insomma, voglio dire, anche qualora per una qualche congiuntura astrale zoonotica, se Marte si trova nello stesso asse con Saturno e quindi nasce questo nuovo virus che si trasmetterà da uomo a uomo, perché è da gallina a gallina, sai quanti uomini sono meno intelligenti delle galline che sono esseri pensanti, a quel punto ce ne faremo una ragione. Però loro che cosa stanno puntando a fare? Innanzitutto a dar voce alla capra come veterinaria, quindi c'è sempre bisogno di avere un veterinario in studio. E poi l'altra cosa, è quella, questo l'abbiamo sempre detto sia noi gattari, io parlo per Silvestro, o anche con i quadrupedi, comunque anche i cani, che c'è questo tentativo di coinvolgere il prossimo giro l'animale domestico, perché sull'animale domestico l'istinto di protezione dell'uomo è maggiore rispetto anche ai figli, e quindi prova tu a togliere un gatto al suo padrone e quel padrone si trasforma in Hulk, cioè mentre dà il figlio al Servizio Sanitario Nazionale, il gattino probabilmente sbranerà l'assistente sociale che lo andrà a prendere per sopprimerlo. Quindi è tutto un qualcosa che in realtà mira proprio a togliere i legami affettivi. Però attenzione, perché siccome i gatti salveranno e già governano il mondo, questo sarà un passaggio particolarmente difficile, però penso che sia proprio su quello che puntano stavolta. La prossima malattia inventa amore. Ma chi c'è? Una gattina. Le hai dato le crocchette oggi, è saltato perché non vai al supermercato. Ha
Non mi
mangiato.
fanno lavorare.
Ah, ok. E niente, quindi queste notizie vanno lette, cioè quando tu leggi e poi dici devo incartare le uova, mi serviva la carta di giornale, l'uso per fare quello lì. Anche perché uova che parla di aviaria è fantastico. Mettere l'uovo con la carta di giornale che parla di aviaria.
Ma
Una
il
sorta di
salto.
esorcismo. Eh?
Ma il salto.
Una specie
Il
di
salto.
esorcismo.
Esatto. Ah, a proposito, mi è arrivata questa dalla. Io pensavo che la regione Liguria mi avesse regalato una chiavetta USB, allora ho detto sicuramente un Trojan che va nel computer. Invece no, ho guardato, è per la raccolta delle feci. Ma fatevi le feci vostre, quindi vogliono. Io a parte che non ho ancora 50 anni, ma perché mi mandi il coso per andarmi a raccogliere? Adesso ci metto le feci di Leonida e poi voglio che mi dicano che vaccini devo fare. Non è una chiavetta,
Pare
per fortuna non l'ho messa nella porta del computer che mandava al liquido, no? Che qua, probabilmente qua dentro c'è il vaiolo, c'è il colera per la Balanzoni. Decidiamo
l'antrace te l'ha messo, stai attenta.
l'artilleris e quello è. Prego. Grazie, Regina Liguria, che ti preoccupi dei miei polipi nel colon.
Va bene, ragazzi, il salto da gallina a pecora secondo me è già avvenuto. Comunque, passerei alla prossima notizia. Restiamo sempre in ambito OMS, perché ne è uscita un'altra ieri. Oggi, ieri hanno fatto proprio l'accoppiata. I droplets vanno in pensione. I droplets, se non sbaglio, Barbara, sono le goccioline. L'OMS riscrive la trasmissione dei patogeni nell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiorna la definizione della trasmissione aerea dei virus. La ventilazione è riconosciuta come fondamentale nella prevenzione, una web app per calcolare il rischio Covid. All'inizio 2020, con l'arrivo di un nuovo coronavirus, fino ad allora sconosciuto, il mondo si è diligentemente lavato le mani, ha starnuto dentro i gomiti, ha disinfettato superfici di ogni tipo, compresi i prodotti acquistati al supermercato, nel disperato tentativo di bloccare un nuovo virus che ha sconvolto l'intero globo. L'alcol è sparito dagli scaffali per mesi, del resto, le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e recepite da tutti i paesi erano proprio quelle: disinfettare, pulire, lavarsi le mani, restare quanto possibile distanti l'uno dall'altro. Questa l'ha messa per ultimo, ma era la prima. Mesi dopo sono state consigliate anche le mascherine, in un primo momento sconsigliate. In realtà il pericolo non arrivava dalla pulsantiera dell'ascensore o dalle maniglie delle porte, ma dall'aria. Il Covid si trasmette con colpi di tosse e starnuti, ma anche cantando, parlando o semplicemente respirando. La pandemia ha imperversato per 6 mesi prima che l'OMS aprisse alla sola possibilità di una trasmissione aerea del SARS-CoV-2. Dopo numerosi scambi di informazioni con un gruppo ristretto di scienziati, esperti di trasmissione aerea. L'importanza della ventilazione in ambienti chiusi. L'OMS, che da tempo allerta il mondo su una possibile nuova pandemia, al termine di un percorso iniziato nel 2020, con il coinvolgimento di una ventina di esperti provenienti da diverse comunità scientifiche, ha pubblicato adesso un nuovo documento, sottoscritto da tutti i CDC, cioè i Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Mondiali, che è un importante cambio di paradigma. L'OMS ha infatti riscritto il modo in cui si trasmettono le infezioni respiratorie e aggiornato le definizioni della trasmissione aerea del virus, sottolineando come quest'ultima giochi un ruolo importante nella propagazione delle malattie respiratorie. Come prima conseguenza, la valutazione degli ambienti chiusi viene riconosciuta come un elemento fondamentale per prevenire la diffusione di patogeni respiratori. E poi un'altra sull'OMS, perché ieri veramente hanno spinto alla grande. Arnaldo, poi Barbara.
Allora, intanto la questione della ventilazione, secondo me, è un escamotage per poter, siccome queste strutture costano molto e oltretutto le normative variano, le indicazioni variano a seconda dell'Unione Europea, tutte queste burocrazie che ci dicono cosa è a norma e cosa non è a norma. Morale della favola, facendo questo tipo di discorso, lanciando questo tipo di allarme, tu puoi dire che, non so, la maggior parte dei ristoranti non vanno bene perché appunto la reazione, il virus si propaga, eccetera, eccetera, e magari invece i fast food delle catene delle multinazionali, quelli vanno bene perché hanno un sistema di ventilazione che è coerente con le indicazioni dell'UE, dell'OMS, di tutte queste bande qui. Ma questo è un ulteriore punto che è stato centrale nella passata pandemia, cioè uno degli obiettivi che questi soggetti si sono dati e che anche esplicitamente dichiaravano lo stesso Monti, ma anche tutta una serie di altri esponenti del mondo tecnofinanziario, dicevano che per esempio in Italia, in generale in Europa, c'erano troppe piccole e medie imprese, invece bisognava concentrare nelle grandi imprese che fanno economia di scala, nelle grandi multinazionali. Attraverso questa serie di vessazioni motivate da presunte emergenze, da presunti pericoli, tu hai la possibilità di colpire il piccolo, sia con le chiusure selettive, con tutta una serie di misure, hai la possibilità di spezzare le gambe ai piccoli in modo tale che le grandi multinazionali, che poi fanno parte di un unico sistema, perché quando noi pensiamo ad esempio a due cose che apparentemente non c'entrano nulla, McDonald's e le case farmaceutiche, pensiamo che sono entrambe multinazionali ma totalmente sconnesse e lontane. Non è vero, sono di fatto parte di una stessa struttura finanziaria che ha come vertici i tre famosi, la triade di fondi di investimento Vanguard, BlackRock e State Street, che attraverso una serie di partecipazioni incrociate di fatto controlla il Big Pharma, il Big Food, i media ovviamente, eccetera. Quindi uno degli elementi è quello di distruggere la piccola economia, distruggere le piccole e medie imprese, che tra parentesi sono la colonna portante del nostro sistema economico, e concentrare quelle quote di mercato nelle grandi multinazionali. Amazon, per dire, ha fatto durante la pandemia il solo patrimonio personale di Jeff Bezos è aumentato di 60 miliardi. Quindi questo è sicuramente un obiettivo che loro portano avanti con questo discorso. Anche poi la questione delle modifiche in corso delle definizioni sono sempre pericolose e sospette. Vi ricorderete che pochissimo prima, proprio parliamo di settimane o giorni prima che iniziasse tutta la pantomima sul Covid, l'OMS modificò la definizione di pandemia. Prima, per dichiarare una pandemia, serviva un virus che fosse estremamente contagioso, che colpisse in tutto il mondo, eccetera, eccetera, e che avesse anche un alto tasso di mortalità. Allora tu potevi dichiarare la pandemia. Pochi giorni prima dell'arrivo del Covid modificarono questa definizione dicendo che era pandemia anche se non c'era un'alta mortalità. Il Covid aveva una mortalità paragonabile a quella dell'influenza, quindi in teoria non si sarebbe dovuta dichiarare la pandemia, quindi non sarebbe, secondo le regole in vigore dell'OMS, pochi giorni prima. Niente pandemia vuol dire niente possibilità di fare lockdown, vuol dire niente possibilità di autorizzare farmaci sperimentali che sono vincolati per la loro messa in commercio a due fattori, cioè la presenza di una pandemia, quindi di un qualcosa che, non, che è estremamente contagioso e non può essere contenuto, e l'assenza di altre cure efficaci. Allora, in, se ci sono queste condizioni, tu puoi mettere farmaci sperimentali sul mercato perché in teoria l'emergenza lo giustifica. Quindi hanno modificato la, la definizione di pandemia per poterci far rientrare il Covid e hanno negato la presenza di cure, di farmaci già ampiame come la, la clorochina, insomma farmaci che erano ampiamente testati da anni e anni e che erano efficaci, quindi quello, quelle cure le hanno bloccate e vietate e hanno attaccato ferocemente chiunque le utilizzasse perché la gente guariva. E quindi insomma conosciamo il loro metodo, i loro metodi e le loro, ormai le loro finalità ci sono perfettamente chiare.
So che Barbara vuole commentare questa notizia, ma ne lancio un'altra nel paniere. OMS Europa, l'impegno per una piattaforma sui nuovi farmaci. Natasha Azzopardi Muscat, accesso a medicine sia conveniente. Ogni persona, indipendentemente dal suo background o dalle circostanze, dovrebbe essere in grado di accedere ai servizi sanitari e ai prodotti medici quando necessario, senza sperimentare difficoltà finanziarie. Senza un accesso conveniente ai prodotti medici sicuri e di qualità, il raggiungimento di una buona salute e benessere e una copertura sanitaria universale diventano un sogno lontano. Poi dichiarato, l'OMS Europa sta lavorando con diversi stakeholder attraverso una nuova piattaforma di accesso ai nuovi farmaci per discutere insieme soluzioni, concentrandosi su trasparenza, solidarietà, sostenibilità e nuovi antimicrobici. L'incontro di Trieste è stato fruttuoso per condividere esperienze e migliori pratiche tra i paesi dell'Unione Europea e quelli candidati, compresi i Balcani. I piccoli paesi devono affrontare ulteriori sfide nell'accesso di questi medicinali e prodotti medici, nonché medicinali essenziali, a causa delle loro limitate capacità economiche e limitazioni geografiche. L'OMS Europa, ha concluso, sta lavorando con loro per trovare soluzioni a questi problemi complessi. Barbara, la conosci la Muscat Azzopardi della Gherardesca?
No, conosco la noce moscata, ma non la uso, cioè so che esiste, ma non la uso.
Non la usa nessuno, cioè oddio, c'è chi la usa, però non so, io non ho mai capito la noce moscata.
Oltre questo non vado, quindi questa che è una noce moscata senza la A, non lo so. Ma voglio dire, ogni volta che l'OMS dice ci stiamo lavorando per voi, e nella popolazione generale scatta un allarme che dice no grazie, come avessimo accettato, preferiamo o la morte naturale o qualsiasi tipo di incidente tipo che ci colpisca una pietra che proviene dalla montagna anche in pianura padana, piuttosto che dover ricorrere a voi. Perché quello che non si è ancora capito a questi livelli è che alcune parole tipo Ciro chiede l'Europa, con Ciro con la I, fa scattare subito irritazioni cutanee, il accessibilità, inclusività, che vuol dire comunque ti dobbiamo togliere ciò che hai per importi qualcosa di nuovo, che sarà sicuramente un padulo. Quindi c'è tutta una modalità, questo non è che lo dico io, cioè ci sono i sondaggi che vengono fatti, dicono abbiamo scoperto che la popolazione non si fida dei medici, poi quelli ancora più fidi, la popolazione ha perso la fiducia nella magistratura, non parliamo dell'OMS, perché l'OMS in questo momento, negli ultimi 4 anni, questo è il quinto, rappresenta il primo attentatore alla salute pubblica, cioè quando c'è di mezzo l'OMS tu inizi a pensare seriamente a come fuggire, perché sai che il tuo assassino sta esattamente lì, e questi continuano con queste dichiarazioni completamente slegate dalla realtà. Cioè, ma faccio l'esempio di prima: la malattia respiratoria si trasmette per via aerea e hanno chiamato 20 scienziati nel mondo per dire che, a fra un po' ci verranno a dire che è grande scoperta, anche il raffreddore si trasmette per via aerea. Ma che cosa hanno in comune tutte queste patologie, o che cosa hanno in comune tutte queste manifestazioni cliniche? Una cosa sola hanno in comune: lo stato di immunodepressione dei soggetti che si ammalano. e quale sarà mai la più grande campagna di immunodepressione che è stata fatta negli ultimi 4 anni? Lascio a voi la risposta perché chi la sa, chi non la sa non guarda questa trasmissione, quindi la sanno tutti. Quindi il problema è che tu puoi mandare in giro qualsiasi bagolo che anche ti sei inventato, che hai costruito, ma il recettore preferenziale come organismo è la persona immunodepressa o immunodisturbata, che è stata indotta tra l'altro a essere immunodepressa, e oltretutto i rimedi, che sono sempre quelli perché sono i vari di qua, mi anti qualcosa, a loro volta, se tu non ti sei ancora immunodepresso del tutto, ti danno la botta finale. Quindi più annunci fanno da un certo punto di vista, meglio è, perché nel momento in cui c'è l'annuncio uno sa già da cosa deve stare lontano. Quindi non si prendono caramelle dagli sconosciuti e non si prendono medicinali dall'OMS, dovendo scegliere tra le due, la caramella dagli sconosciuti è meno pericolosa.
Cosa passiamo, ragazzi? Passiamo alla geoingegneria? Passiamo a questa povera donna che è morta per farsi un selfie? Arnaldo, decidi tu.
Prima posso commentare un attimo quello che diceva Barbara, perché secondo me ha centrato proprio il punto. La questione dell'immunosoppressione è essenziale. Non dimentichiamoci che le case farmaceutiche sono SPA, società per azioni. La società per azione, per definizione, ha un unico obiettivo, cioè creare valore per l'azionista, ossia aumentare, dare dividendi a coloro che hanno sottoscritto azioni e obbligazioni. Quindi l'obiettivo delle case farmaceutiche è il guadagno. Qual è il peggior nemico per il guadagno delle case farmaceutiche? Il nostro sistema immunitario, cioè tutto quello che ci protegge gratuitamente e al di fuori dei brevetti del Big Pharma è un grave problema. Quindi il nostro sistema immunitario è sempre, sempre, costantemente sotto attacco e costantemente un obiettivo per le case farmaceutiche. E non ci sono soltanto gli intrugli, come appunto giustamente diceva Barbara, che poi ti rendono più vulnerabile a quegli stessi virus. Perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo è trasformarci tutti in cespiti, cioè in cose che portano soldi alle case farmaceutiche, perché nei loro sogni bagnati noi dovremmo aver costantemente bisogno di farmaci, perché basta che usciamo a respirare e ci viene di tutto. E quindi dipendiamo, da un lato dal punto di vista economico li arricchiamo, ma dall'altro siamo dipendenti dalla loro volontà di erogarci quel farmaco se il nostro sistema immunitario non funziona. E oltre agli aspetti strettamente legati alle porcherie chimiche che ci danno, ci sono anche aspetti legati allo stile di vita. Tutti sappiamo che la vita all'aria aperta, l'attività fisica, la socialità, tutte queste cose rafforzano il nostro sistema immunitario, che è anche, come dire, reagisce anche alle nostre condizioni psicologiche, emotive, eccetera, eccetera. La prima cosa che hanno fatto quando è uscita la minaccia o presunta tale del virus è stato toglierci le passeggiate, toglierci il sole che consentiva di sviluppare una serie di la vitamina D, tutta una serie di cose che vanno a rafforzare il nostro sistema immunitario, la socialità. Quindi terrorizzandoci, rinchiudendoci al buio, togliendoci l'attività fisica, colpendo le nostre relazioni interpersonali, hanno ulteriormente messo sotto attacco il nostro sistema immunitario, che è, teniamolo sempre a mente, il nostro sistema immunitario è il nemico numero uno per chi lucra, chi guadagna sulle nostre malattie. Quindi, insomma, per una casa farmaceutica, una persona sana o una persona guarita è un cliente perso. Ricordiamocelo sempre.
Mi sa che c'è del vero in questa affermazione. Passiamo alla prossima notizia, ragazzi. Chi guarda il programma L'Eredità? Nessuno, immagino, di voi, però magari qualcuno c'è. Barbara sicuramente lo guarda. No, non lo guardi. No. Ti se metto il microfono più vicino?
cioè che si rammenta il volume, però fa la lucina strana.
Si sente meglio?
No, devi andare su input, dispositivi e selezionare il microfono, sennò ti dà sempre quello.
No, me l'hanno regalato questo, è autoinstallante, ma è
scarico. Si sente Leonida bene.
Non c'è il Leo.
No, sono i miei.
Ah, ok.
Sono i miei questi.
Leo è la sfida 375.
Comunque, prendiamo questa schermata, perché se metto il pezzettino di video ovviamente ci censurano la diretta. Guardate qui, lo scorso dicembre... Vedete che stoppo un attimo il volume di Barbara. Lo scorso dicembre, a che scopo è stato introdotto in Pakistan l'aereo che genera pioggia? E le risposte sono selezionabili. Riempire una diga, abbassare temperatura del mare, ridurre lo smog o eliminare i cimici dai tetti. Allora, la risposta giusta, secondo l'eredità, è ridurre lo smog. E poi ha fatto anche lo spiegone dicendo perché questa è una tecnologia, si chiama cloud seeding, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma non era una
complottista? Che riduce lo smog, sicuramente.
No, il cloud seeding è tutta la bioingegneria, geoingegneria, tutta fuffa che dicevamo noi.
Abbiamo sdoganato anche questo. Un applauso per 100 giorni da Leoni. Allora, Arnaldo, il tuo commento, poi Barbarella.
Allora, stanno uscendo allo scoperto su queste cose. C'è stato recentemente, tra le altre cose, il caso di Dubai, dove è venuta giù l'acqua a catinelle, e ho letto su uno dei quotidiani a tiratura nazionale, mi pare che fosse il Corriere, è probabilmente una pioggia indotta attraverso, insomma, ormai ce lo dicono quali sono le tecnologie, ed è qualcosa che affermano adesso come se fosse normale, come se stessero parlando della marmitta catalitica. E ci sono due aspetti interessanti. Il primo, ma come, ci avete preso per i fondelli a pernacchie fino all'altro ieri dicendo che dovevamo curarci, che dovevamo andare dallo psichiatra, che eravamo in una condizione da ricovero immediato, e ora ci dicono, ma avevate ragione anche su quello. Vabbè. Ma soprattutto, perché lo stanno dicendo? Perché adesso stanno queste operazioni che sono andate avanti almeno... A memoria mia, almeno tra i 5 e i 10 anni, non so voi come la vedete, ma sono almeno 5 o 10 anni che noi vediamo le strisce sul cielo, gli aerei che lasciano questa foschia che poi si diffonde, eccetera. Lo hanno fatto nel silenzio assoluto e attaccando ferocemente chiunque osasse porre la questione. Adesso improvvisamente se ne parla tantissimo. Il sospetto è che sia un processo di rana bollita, cioè che vogliano fare un utilizzo massiccio di queste tecnologie che già hanno e che già stanno implementando, così massiccio che non sarà possibile ignorarlo. E allora ci iniziano a preparare dicendo che sì, esistono, non come avevano detto fino all'altro ieri, che erano teorie deliranti, esistono, ma sono una cosa buona, perché i passaggi normalmente tendono ad essere questi. Ma che dite, è una follia? Non c'è qualche brandello di verità in quello che dite, ma è completamente mal posto. Ah, sì, è vero, ma è una cosa buona. Siamo arrivati già al sì, è vero, ma è una cosa buona.
Barbara, poi mostra anche quello che è accaduto a Verona ieri.
Ma... Anche qui io sto valutando, sto facendo degli esperimenti quando porto a pisciare il cane. Allora, siccome qui il panorama è molto più aperto rispetto a tante altre situazioni, cioè qui in Liguria praticamente per la conformazione del territorio tu hai dei paesaggi veramente splendidi, molto aperti, che ti vanno da tutte le colline, poi il mare, e devo dire che, cioè, quando tu ti svegli la mattina presto e vedi il cielo che pian piano si copre di questa velatura completamente in naturale, io ho iniziato a dire, ok, fino a quando le foglie sono sugli alberi e i fiori nascono per terra, come se questa roba non ci fosse, possiamo ipotizzare che, a meno di dire che anche le foglie sono ricoperte di queste sostanze, che poi se sono nell'atmosfera a un certo punto precipiteranno, perché così è, e vuol dire che mica possono rimanere lì, comunque vanno giù nel suolo e contaminano le acque, quindi comunque è un riciclo, no? Quindi la pioggia
Ma
poi...
no, servono per ridurre lo smog, dai.
No, sì, a loro volta, poi quando evapora l'acqua, bisogna capire questo residuo, cioè programma di scuola media, dove va. Quindi se sono sostanze che poi rimangono sul terreno. E mi sta dicendo, boh, fino a quando vedo che ci sono le foglie attaccate agli alberi, come dire... Non mi preoccupo, poi ovvio che il sospetto di Fantozzi verrà quando arriverà qualcosa, perché non c'è verso. Allora noi continuiamo a dire, ma c'è il segreto militare sulla composizione della merda, ok, cioè che si fa per dire, ma non si riesce a capire da dove decollano, che cosa buttano fuori, e quindi la vulgata è quella per il nostro bene, si intende, eh? Determinare fenomeni che vanno dal ti faccio piovere per farti poter fare l'orto, anche se poi l'orto diventa illegale perché ce lo chiede l'Europa di non avere l'orto, quindi anche lì a seconda di come viene più comodo, viene detto, e non c'è verso. Io infatti avevo anche chiesto alle donne ucraine i pelati con cui tiravano giù i caccia russi per vedere di colpirne uno col pelato, però dicono che a seguito della mia zeta dall'Ucraina non mi mandano i pelati modificati e quindi devo usare semplicemente la fionda. Ci sto pensando. La fionda, così quando Leo la fa, io invece di metterla nel sacchettino verde lì nella chiavetta del computer della Regione Lombardia, la lancio e vediamo se la cacca di Leo può abbattere l'affare. L'altro giorno ho pubblicato su Instagram mentre tiravo degli accidenti, auguravo qualsiasi tipo di malore al pilota, però purtroppo non, il karma non è arrivato e ha continuato a volare.
Ieri ho raccolto le cacchette dei miei cagnolini e ho visto certi missili, Barbara, che davvero, se li avessi visti Zelensky,
Comunque
avrei
Leone è
preso
un produttore di concime, io non riesco a capire,
un...
a ciclo continuo, a ciclo continuo. Adesso abbiamo iniziato a farla anche in punti diversi, perché non è contento di farla in un punto, lui deve fare tipo quando vomita il gatto, no? Che ti vomita in 10 punti diversi, e poi va di là così, e Leo è uguale. Io passo la vita a raccogliere la cacca di Leo o il vomito di Silvestro.
Anche quella delle galline adesso. Però non lo so, secondo me ti ripulisce il karma aprire la cacca dei tuoi animaletti. La mia idea, per carità. Vediamo cosa è
Sia sui
successo
cigni
invece.
nella strada che con le foglie
No,
cerco di
solo dei miei.
spostarlo.
Sì, quelli lì tiri un calcetto. Mostriamo cosa è accaduto tra Montecchio Maggiore e Verona ieri. Guardate che roba, ragazzi.
Montecchio ci uscivo con l'autostrada.
Guardate che roba.
Che se è la nuova siccità?
Eh sì, riscaldamento globale. Cioè, 2 giorni prima c'erano 27 gradi, e 2 giorni dopo, mega grandine, abbassamento clamoroso delle temperature, e questa è l'autostrada A4.
Ma è grandine quella lì che non capisco bene?
È grandine chimica, probabilmente, chi lo sa. Sì, è grandine comunque,
No, non è
non è niente.
neve.
No, no, no. 5 centimetri di grandine, ci dicevo.
Sono a
Arnaldo, so che questi...
Montecchio?
Sì. Adesso.
A Montecchio, come dicono loro. Vicentini.
Se ci fate caso, guardate che la chiave, per come la vedo io, la chiave di interpretazione è sempre la stessa. Uno degli obiettivi che si pongono è esattamente identico rispetto a quello che hanno portato avanti con la pandemia. Cioè, mi ricollego anche a quello che diceva Barbara, l'Europa ci vieta di fare l'orto, ma come? Ma ci spiegano che c'è il riscaldamento globale, la crisi climatica, la CO2, ma io risparmierò sicuramente CO2 se le patate e i pomodori li coltivo nel giardino sotto casa e non le faccio venire dalla Cina con un una nave container che consuma una quantità enorme di petrolio e che mette tutto. No, in quel caso non vale, perché il pomodoro coltivato sotto casa è pericolosissimo, non sappiamo che cosa ci hai messo, mentre invece quelli dei cinesi sono garantiti al 101%. Ma qual è l'elemento di continuità? Attraverso questo tipo di eventi loro sono in grado di colpire che cosa? La piccola agricoltura. E visto che hanno speso una valanga di soldi in quell'altro gigantesco cetriolo che sono gli OGM, loro a un certo punto che cosa diranno? Che siccome c'è il cambiamento climatico, siccome il clima è impazzito e ci sono appunto passaggi da 30 gradi a la montagna di Aydin nevata nell'arco di 20 ore, questo per l'agricoltura tradizionale non è sostenibile. Infatti ci sono state una serie negli ultimi tempi, una serie di danni per miliardi e miliardi all'agricoltura tradizionale. E loro che cosa diranno? Non vi preoccupate, perché la scienza ha risolto il problema. Noi abbiamo brevettato il pomodoro che, anche se passano da 30 a meno 10, non muore, e anche ha un involucro in titanio, per cui se piove grandine quello si salva. Dovrete mangiare tutti quelli, quindi sarete anche lì vincolati a un brevetto di una multinazionale per poter mangiare, come per poter fare qualsiasi altra cosa. Poi ci sono ovviamente le valenze militari. Io sarà una magari una fissa complottista, ma ogni volta che dei paesi entrano in rotta di collisione con in particolare alcuni stati, cioè gli Stati Uniti in primis, in parte anche la Gran Bretagna, succedono dei disastri climatici improvvisi, delle inondazioni, delle cose che a me suonano tanto come una sorta di avvertimento. D'altronde noi abbiamo visto come anche la questione dell'Iran e di Israele ci ha mostrato come i paesi hanno un problema una volta che hanno subito un attacco visibile e palese nel dover rispondere anche agli altri. Cioè questi processi vorrebbero poterli fare senza che la gente lo comprenda. Allora, se tu lanci missili contro un paese non puoi poi far finta di niente, né tu né il paese su cui hai lanciato i missili. Se però invece tu lanci un bel cataclisma climatico, un terremoto o altri eventi disastrosi apparentemente naturali, tu hai ricapitato il messaggio o addirittura hai colpito l'obiettivo che volevi colpire, ma ufficialmente non è successo nulla e quindi il popolo inconsapevole può andare avanti tranquillo senza chiedere ai propri governanti una reazione, una forma di protezione.
Passiamo appunto al conflitto che si è allargato tra Iran e Israele. Israele, come abbiamo anticipato ieri, ha attaccato l'Iran. Questa notizia dell'ultimo minuto la prendiamo dal Corriere. Iran-Israele, le notizie in diretta. Israele ha attaccato l'Iran. Esplosioni a Isfahan. Attacchi anche in sud della Siria, gli USA. Da noi nessuno, ok. Israele ha lanciato il contrattacco contro l'Iran, il contrattacco, nella provincia di Isfahan. Esplosioni anche in Siria, Teheran, nessun missile ci ha colpito, solo droni. Israele ha sferrato il contrattacco all'alba di oggi, 19 aprile. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14, l'Iran aveva lanciato contro Israele un attacco con centinaia di droni e missili. L'amministrazione USA ha fatto sapere di essere stata informata, ma di non aver approvato alcuna risposta. La base della produzione di missili, perché Isfahan ha un obiettivo. Teheran minimizza nessun danno. Teheran ha minacciato di mettere in campo un'arma mai usata prima nel caso di un contrattacco israeliano. Intanto continua la guerra tra Israele e Hamas, giunto ormai al 189esimo giorno, 33.899 i morti a Gaza, 75.933 i feriti dal 7 ottobre. Barbara, dobbiamo preoccuparci di questa escalation?
Allora, intanto la parola chiave, il concetto chiave è il fatto che gli USA, che già non dovrebbero centrarci nulla, ma così non è, non hanno, o almeno loro dicono, ma noi non abbiamo dato nessun ok. Allora, Dobbiamo guardare qua, i guerrafondai nel mondo chi sono? I guerrafondai sono l'asse anglo-americano, come già sappiamo, con Israele che fa quell'accidenti che vuole, che è svincolato pure dagli USA, quindi in un rapporto di forza Israele è più forte degli USA, se gli USA tanto parlano e dicono e poi non fanno niente. Ma la cosa, secondo me, che ha più senso dire è che l'Iran ha dato prova di molta più cautela, anche perché l'Iran è perfettamente consapevole del fatto che tutta la sfera anglofona e quindi anche quella israeliana siano ormai alla frutta e quindi e che stanno cercando anche qui di provocare perché non si fanno ancora persuasi del fatto che l'Ucraina è persa, che Israele è isolato da tutto il mondo, che l'obiettivo dichiarato di Israele non c'entra nulla Hamas, ma era la distruzione di Gaza, cosa che hanno fatto. E quindi la risposta dell'Iran, che tutti dicono, si hanno intercettato tutti i missili e i droni tranne 9. Attenzione, perché gli obiettivi che l'Iran aveva erano quei siti che sono stati bombardati. E l'Iran ha fatto perfettamente canestro e ha detto: noi abbiamo colpito, abbiamo fatto un'azione, chiamiamola così, di rappresaglia, anche perché era ovvio che avendo Israele attaccato a Damasco l'ambasciata non si poteva, anche il diritto internazionale prevede la rappresaglia, a patto che sia proporzionata. Quindi l'Iran voleva distruggere determinate basi, lo ha fatto, quei missili sono andati giù e hanno centrato il bersaglio perfettamente, l'Iron Dome ha funzionato per tutta quell'opera di saturazione che era stato fatto con dei droni. A proposito, parliamo di emissioni, perché, a parte che è una parola che mi fa schifo, ma noi dobbiamo comprare la macchina elettrica che non compriamo, mentre sui cieli di Israele volano di qua e di là droni e missili che non vanno con la batteria elettrica e si sono scaldati dal giorno alla luce diretta del sole. Quindi anche già da questo noi dovremmo parametrare che in questo spicchio di mondo che ha la sfortuna di chiamarsi Europa valgono delle regole che mirano alla distruzione dell'Europa, cioè l'Europa si sta autoregolando per distruggere se stessa. E a poche ore di aereo volano droni e missili con miliardi spesi per cose che vengono distrutte, ovviamente, in nome della pace, cioè in nome della pace bisogna far volare là quelle cose, bisogna uccidere i civili a Gaza. E tu però, europeo, devi differenziare il tubetto del dentifricio dal suo tappino, che devono andare in cose diverse. Comprarti la macchina elettrica e andare alla rovina perché qualche stronza, tipo la von der Leyen, che comunque inizia a essere isolata pure lei, per far andare poi su Draghi. Attenzione che il Draghi sta intorno in uno scenario di impero, ok? Ha deciso come distruggere l'Europa. Le prove sono state fatte con la Grecia, poi sono state fatte con l'Italia e ci apprestiamo, sempre che Draghi non si sia bruciato avendo fatto il nome troppo presto, perché lo stesso Draghi ha detto: sì, ma l'Europa va cambiata. E cosa ha detto Draghi? Ah beh, l'Europa va cambiata e la cambieremo. Se qualche paese non è d'accordo, la cambieremo lo stesso. Ora, e scusate se faccio questa divagazione, se questi paesi, ad esempio, si chiamano a caso Ungheria, siccome ci sono dei paesi che ce l'hanno una dignità e se ne sbattono ampiamente della Ursula e di tutte le sue regole, stupefatte, stupefacenti. Ecco, io non credo che per Draghi sia così semplice, perché se ci sono degli europei scemi, di cui i prototipi sono gli italiani, così non sono tutti gli altri. Ma per tornare alla questione israeliana, ora Israele sta cercando di salvare la faccia sia con l'Iran, anche perché sta cercando Israele l'escalation, ma in realtà quello che è accaduto dal 7 ottobre in poi che tutto il mondo ha finalmente sottolineato e finito di considerare la critica a Israele come non opportuna da un punto di vista politico, perché Israele si è messo nelle condizioni di essere criticato, ma anche dentro Israele e anche fuori, a più non posso, perché era dal 1946 o 48, non mi ricordo mai, cioè da quando praticamente si è deciso di assicurare tutto a Israele e nulla ai palestinesi. Lì, se tu nominavi la parola Israele, potevi solo farla seguire da epiteti cordiali, perché sennò diventavi un nazista che meritava la morte istantaneamente. Ora tutto il mondo è incazzato a morte con Israele, tantissimi israeliani sono incazzati a morte con Netanyahu. Questi atti che vengono fatti contro l'Iran ha mostrato che tra l'Iran e Israele quello che ha più testa è l'Iran. Ricordiamo anche che l'Iran, che ha puntato le basi che doveva puntare, non ha fatto neanche un morto civile. Quindi è possibile, quando tu non li vuoi fare i morti, non li fai. Significa che quando tu uccidi 33.000 palestinesi, è perché tu vuoi uccidere 33.000 palestinesi, ma gli hanno comprato le tende, hanno preso 40.000 tende per 2 milioni di palestinesi che loro hanno deciso di far diventare profughi. Quindi tutto questo per dire cosa? Nello scenario internazionale, in questo momento l'Iran supera di 1.000 volte eticamente e politicamente Israele, gli USA sono finiti, l'Europa si sta suicidando, Israele è esaurito e Putin si porterà a casa i territori russofoni come è giusto che sia. Questo è lo scenario. Il resto è propaganda.
Arnaldo, veloce, che abbiamo le ultime due notizie, siamo un po' in ritardo.
Allora, sono perfettamente d'accordo con Barbara per quello che riguarda la risposta israeliana da queste notizie che stiamo leggendo adesso in questo primo momento. Sembra essere stata molto limitata, avrebbe preso di mira, avrebbe attaccato un luogo, un sito militare dove sono presenti gli F-16 che erano stati acquistati prima della rivoluzione comunista, quando c'era ancora lo Shah. Ma l'AIEA dice nessun danno agli impianti nucleari. Se fosse che finisce così, vuol dire che Israele è venuta a più mi di consigli, cioè significa che le pressioni che hanno fatto sia gli Stati Uniti sia la Gran Bretagna, oltre alla paura della risposta iraniana, ricordiamolo, l'Iran è una grande potenza militare ed economica. Quindi se sembrerebbe da quello che vediamo ora che gli israeliani abbiano risposto, perché era impossibile pensare che non facessero nulla, ma in maniera molto limitata. Il ministro della sicurezza ha definito una risposta moscia, quella del ministro della sicurezza israeliano, quella che è del falco dell'ultradestra, ha detto abbiamo fatto ridere lanciando questi quattro droni. Secondo gli iraniani neppure missili, soltanto droni. Qual è il punto? Perfettamente d'accordo sul fatto che l'Iran si è dimostrato il paese razionale, e l'attacco iraniano ha avuto una serie di elementi. Verissimo quello che diceva Barbara sul fatto che hanno colpito, saturando il sistema Iron Dome, hanno colpito gli obiettivi che volevano colpire, senza fare neanche una vittima, ma facendo dei danni alla capacità di lancio degli aerei di Israele, senza un solo morto e attraverso un'esibizione muscolare notevolissima, perché quello che l'Iran ha mostrato a Israele è che se non vogliono essere rasi al suolo, letteralmente, devono spendere 1,5 miliardi a sera. Zelensky ha detto: anch'io voglio essere protetto come Israele. I missili che hanno non sventato l'attacco, perché come abbiamo detto, i colpi che dovevano andare a segno sono andati a segno, ma comunque i missili che hanno dovuto intercettare la marea di droni e razzi lanciati dall'Iran e dai proxy, quindi anche dal Libano, dalla Siria e dall'Iraq, oltre che dagli Houthi dello Yemen, sono costati 1,5 miliardi. L'Iran contemporaneamente ha speso pochi milioni di euro, se non sbaglio 5 milioni di euro. La differenza tra 1,5 miliardi di spesa per un giorno di guerra e 5 milioni ti dà la dimensione che lo puoi fare una volta, nel medio periodo è insostenibile. Quindi attraverso questa tecnica l'Iran ha mostrato a Israele che o spendono 1,5 milioni al giorno e quindi dopo 20 giorni hanno finito i soldi, oppure si fanno radere al suolo. Secondo me questo messaggio è arrivato. Per quel che riguarda infine il discorso sui 30.000 morti, è vero che li volevano fare, è vero che vogliono distruggere Gaza. Il motivo è che puntano a creare un secondo canale di Suez, il canale Ben Gurion, in quell'area, oltre al fatto incidentale, ma comunque importante, che c'è tanto gas davanti alle coste di Gaza. Ma quello che interessa soprattutto, l'obiettivo strategico di Israele, è eliminare i palestinesi, e questo sempre in generale è l'ABC del sionismo. Ma oltretutto, nel caso di Gaza, che sembrava essere poco interessante rispetto alla Cisgiordania per i coloni, perché è un territorio molto piccolo e molto popolato, ma ora con le tensioni internazionali e i problemi nel commercio, Israele punta ad aprire il canale Ben Gurion, cioè un secondo canale di Suez, in maniera tale da non dipendere più dall'Egitto per il commercio internazionale e poter fare anche una valanga di soldi. In mezzo a questo progetto ci sono quei 2 milioni e 300.000 palestinesi a Gaza, che però è evidente per Israele non sono un problema, basta o eliminarli tutti o farli scappare in Egitto o in Giordania.
Torniamo al boom delle auto elettriche, boom nel senso che ogni tanto che esplodono, studiate. Bravissimo. Bruxelles lancia l'allarme sulle auto elettriche. Non siamo pronti a dire addio alla benzina. Un'analisi della Commissione europea sottolinea i ritardi dell'industria e delle infrastrutture nell'Unione europea. Mancano dati sulla capacità della rete di sostenere il carico della transizione. Vendite che crescono, ma a rilento. Centraline di ricarica al palo e mancanza di dati sui potenziali rischi di blackout di rete. Una catena di approvvigionamento delle batterie ancora da costruire e fortemente sbilanciata verso l'estero. Sono le carenze che l'Europa si ritrova ad affrontare nella sua rincorsa all'auto elettrica. Nulla su cui diversi esperti e costruttori UE non abbiano già messo in guardia, ma rendere significativo questo elenco di debolezze è il fatto che a stilarlo sia stata la Commissione europea, in un documento che potrebbe portare acqua al mulino di chi chiede di rinviare l'addio ai veicoli a benzina e diesel fissato per il 2035. E nel frattempo Elon Musk ha licenziato il 10% dei suoi dipendenti, tramite una mail tra l'altro. Poi ha chiesto anche un premio da 56 miliardi. Tesla ha recentemente licenziato oltre il 10% della sua forza lavoro a causa delle finanze deboli. Ciò nonostante, la società sta cercando di confermare il bonus da 56 miliardi per Elon Musk, che era stato bloccato da un giudice dopo che molti azionisti vi si erano opposti. In effetti, non si capisce bene che cosa abbia fatto Musk per meritarsi un riconoscimento tanto generoso, a maggior ragione, da un'azienda che ufficialmente è in difficoltà finanziarie. Cosa dite? Una buona notizia questa? Barbara, un minuto e mezzo di commento a testa, poi passiamo all'ultima.
Ma il minuto e mezzo che
parte ora.
Questo, quello che fa Elon Musk alla fine mira all'arricchimento di Elon Musk, quindi tutto questo incensare Elon Musk solamente perché c'è meno censura su Twitter, che hanno specchietto per le allodole, è comunque un qualcosa, secondo me, di, e anche questo è un qualcosa che serve per dire sì, ma Elon Musk vive la libertà. Elon Musk è un imprenditore e quindi punta a fare i soldi, punto, fine del minuto e mezzo.
Arnaldo,
io mi domando, quando leggo queste cose mi domando, ma noi che lavoriamo a fare? Nel senso che alla fine noi potremmo starcene a casa, Ricca, cioè che basta aspettare un anno e due e le cose che diciamo noi le dice la Commissione europea. Quindi perché sbatterci, alzarci alle 6 del mattino per fare le dirette, eccetera, eccetera, per dire quello che tanto tra un anno o due diranno loro? Esattamente gli argomenti che la libera informazione da 3 anni porta avanti, anche qui come per le scie chimiche, come per tutto il resto, spernacchiata e trattata da Minus Abens. Adesso lo dice la Commissione europea, un po' come quando si sono resi conto che i virus influenzali in 100 scienziati sono stati chiusi una settimana dentro un centro di ricerca e sono usciti con la cosa, l'influenza si diffonde con gli starnuti. Complimenti.
Passiamo a Inessa Polenco, Pollenco soprannominata, visto che anche oggi parliamo di questo. Cos'è accaduto? È accaduto che in Georgia precipita da una piattaforma per scattarsi un selfie e direi che possiamo istituire da oggi The Darwin Awards di 100 giorni da leoni. L'influencer di Instagram Inessa Polenco è morta precipitando da un'altezza di 50 metri da un punto panoramico della città di Gagra, in Georgia. Si sporge per un selfie da un punto panoramico vietato ai turisti e precipita nel vuoto. L'influencer russa Inessa Polenco è morta nella città di Gagra, in Georgia. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video è diventato virale. Non posso metterlo, però non vorrei neanche farlo, sinceramente. Delle immagini si vede la 39enne arrivare in un punto pericoloso della piattaforma insieme a un'altra persona, arrampicandosi su quella che sembra una lunga trave sporgente. Per arrivare lì, l'influencer ha ignorato e superato una serie di divieti che proibiscono l'entrata ai turisti nella zona famosa per il panorama sul Mar Nero. La morte per un selfie. L'uomo cerca di raggiungerla di corsa, ma la 39enne è già precipitata sulla battigia della spiaggia sottostante. All'arrivo sul posto dei soccorsi, l'influencer è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. È morta a causa della gravità delle ferite riportate. Secondo quanto riportano alcuni siti esteri, le autorità georgiane stanno indagando sulla morte dell'influencer di professionista estetista che sui social condivideva contenuti relativi a viaggi e beauty spostandosi tra Mosca e Sochi. Allora, cosa possiamo dire, Barbara? Io odio i selfie, magari alcuni di voi se li fanno anche, magari te li fai anche tu, Barbara, però ragazzi miei, cioè, questa notizia secondo me dà proprio il senso del mondo in cui stiamo vivendo, cioè apparire a tutti i costi. E alla fine, guarda un po' cosa accade.
Io faccio i selfie quando sto suonando il pianoforte, faccio anche i video, lo ritengo ancora un'attività sicura, e poi d'altra parte per farmi conoscere dai tu, per cantare all'Arena di Verona e anche per accompagnare Matteo Setti che canta Luna e Notre Dame de Paris, cioè devo farmi pubblicità e quindi metto io che suono...
San Siro quando, Barbara? San Siro quando invece? Quando parte la tua tournée negli stadi?
A me San Siro, io la Lombardia non è che la amo tanto, piuttosto mi piacerebbe suonare anche a Roma, oppure a Napoli, in piazza Plebiscito, con i neomelodici, anzi un appello ai neomelodici che ci seguono, chiamatemi che accompagno mentre voi cantate, e c'è anche Leonida,
Ma se bene Leonida lo chiamano, Arnaldo.
Leonida è possibile. No, che come commentare questa notizia? È una notizia che ci dà appunto il polso dei tempi. Noi viviamo in una società che è tanto più composta da individui soli che stanno per conto loro, chiusi in casa, tanto più hanno bisogno di apparire alle altre persone. Io rimango sempre basito da questa trasformazione antropologica per cui la gente mette in rete tutta una serie di cose che sono dai bambini che vengono dati in pasto agli algoritmi, alle lasagne della domenica. Ma a chi interessa? Cioè, ogni volta che si posta qualche cosa, uno dovrebbe porsi la questione, ma è una cosa che ha una valenza pubblica e che quindi io lecitamente diffondo a tutti o sono i fatti miei, ma a chi interessa se tu la domenica hai mangiato le lasagne o i cannelloni o la foto di te con le gambe a Wüstel al mare? La gente dovrebbe veramente riflettere su come questi comportamenti siano indotti, e anche qui non abbiamo il tempo per un tema così complesso, ma fanno parte di un processo di regressione infantile in cui le elite stanno portando le masse. Perché quanto più tu sei infantile, quanto più tu sei immaturo, quanto più tu sei legato a tutta una serie anche di necessità di apparire, di bisogno di riconferma, tanto più sei controllabile dalle elite stesse. Io veramente consiglio a tutti di evitare la vita personale, la vita propria va vissuta, non va messa in rete, non va interpretata per i like in rete. In rete magari uno ci mette cose un po' più serie che interessano tutti.
mettete le nostre puntate piuttosto. Barbara, dimmi.
Questo era il succo, diciamo.
Ho capito, però adesso io voglio fare un appello, allora voglio dire, la mia vita personale pianistica è di interesse pubblico.
Ma quello sì, perché siamo a livelli artistici sublimi, quindi.
Come non si suona il pianoforte, gli errori che si fanno quando si suona il pianoforte. Quindi posso invogliare tutti quelli che suonano male il pianoforte a pensare che io sono peggio di loro. Ho una valenza quasi didattica, voglio
dire. Sì, è per il genere, se lo fa la Ballanzoni lo possono fare tutti.
Esatto, e quindi serve a dire anche i pianisti scarsi hanno diritto di esistere.
Questo però è il violino,
Riccardo. Anche tu un pianoforte. E il pianoforte
è in playback,
non si potrà ribellare. Comunque quando sarò la mia prima in arena vi ricorderò dicendo che 100 giorni da Leoni non credeva in me, invece i Pooh sì.
Guarda che io ho parlato con i Pooh, hanno detto che piuttosto si sciolgono.
Come l'orso polare a Torino.
Come i ghiacci del polo per il cambiamento climatico, si sciolgono.
Che tra l'altro hanno scelto la settimana giusta per mettere l'orso a Torino, cioè davvero, ancora lì perfettamente integro. Quindi, boh. Comunque, Barbara, no, io ti auguro davvero una carriera musicale. Guarda, io qui davanti una chitarra elettrica, un amplificatore, non mi metto a suonarla solo per i cazzi miei, non rompo le palle a nessuno, però ognuno fa ciò che
io
vuole nella propria vita.
Io le rompo.
Ma non è vero, le rompe anche Riccardo, quando abbiamo fatto l'evento stava sul palco che suonava tutto fomentato.
Riccardo con la chitarra. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Comunque se tu ci prendi per il culo all'arena, noi ti culeremo tutto il 1° maggio se non verrai a trovarci.
Assolutamente sì.
Fateli comunque sempre lontani da Spezia, mi raccomando. L'importante è essere sempre oltre la
città. E da Roma, e dalla capitale dove abitano 4 milioni di abitanti.
Quel triangolo padano lì tra Verona, Vicenza e la...
Per carità, è una cricca, è una cricca.
Ma poi allora, io ho girato...
No. Ingegneria lì.
Ecco.
Io ho girato tutta l'Italia fino a qualche anno fa, ok? Ah, ecco. Poi, recentemente, avendo una bambina piccola, avendo 6 cani, 3 gatti, 3 galline, finché non è sufficientemente grande è un po' difficile fare viaggi lunghi, sebbene che siamo io e Stefania...
Bambina.
Ma non è che do la colpa alla bambina,
è
una questione
imbarazzante.
Quando ha meno un anno, Maria,
ma ti mando gli assistenti sociali di Bibbiano.
Ragione, meglio farle fare 7 ore di macchina. No, aspettiamo un attimo, poi ovvio che scenderemo a Napoli. Stato in Sardegna l'estate scorsa, io voglio andare a Napoli, voglio andare a Bari, voglio stare in Sicilia.
Tanto per andare a Napoli come me devi ti fare Napoli, non puoi essere il polentone del nord, devi almeno avere l'idolatria per il San Paolo, e io ce l'ho.
Intanto a Napoli abbiamo
ecco
suonato
venendo,
questa, la Digos.
Stanno venendo a prenderti,
questa, o è l'Empa o è l'Empa o è la Digos. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Chi avrà voglia di...
La Digos, è la Digos, è un agente infiltrato.
Come si chiama?
Che monitora i miei progressi al pianoforte anche. Perché quando io andrò a suonare con i Pucci sarà comunque ancora. La Digos a rompere i coglioni.
Povero Red Canziano.
Che intoneranno Vasco pensando di far venire fuori un casino allo stadio, all'arena.
Se vuoi, Barbara, io ho mio caro amico che è la scuola come elementari, che si è sposato con la figlia di Red Canzian.
E chiamiamolo in trasmissione.
Sempre se vieni il 1° maggio,
no,
potrei fare una telefonatina.
Do des, Barbara.
Vabbè, no, adesso vediamo come sono messa col lavoro.
Guarda come ha cambiato tono. Ma adesso vediamo.
No, l'avevo detto anche prima, però miseria, a parte il fatto che io l'Emilia e la Lombardia un po' le detesto, perché sono un po' coatte come regioni. Cioè,
ascolta,
sono
non è colpa mia. Se ti sei trasferita praticamente in Francia, io anche io vorrei fare un evento in Liguria, ma sono 4 ore e passa di macchina, ma ti assicuro che lo organizzeremo, quindi preparati. Lo organizziamo e non ti chiamiamo.
Se vai in Liguria vai verso Imperia, così c'ho la massima distanza, pur essendo in Liguria.
Va bene. Grazie mille Arnaldo, grazie mille Barbara. Chi ha voglia di seguirmi questa sera sarò alle 20 su Canale Italia da Vito Monaco. Forza Leoni, abbiamo iniziato con una canzone truzza. Chiudiamo con un'altra canzone, Dance. Gigi D'Agostino.
Ciao a ragazzi.
Tutti. Ciao.
We'll be right back.